Il tema di questa nostra seconda giornata di preghiera, di esercizi incentrati sulla misericordia di Dio, ha ancora al centro la figura misteriosa del profeta che è oggetto di una vera e propria persecuzione. Ieri ricorderete che parlavamo dell'ora del Salvatore, non era ancora giunta la sua ora. Qui cronologicamente siamo molto indietro, perché siamo un po' di secoli prima, siamo ai tempi del profeta Geremia. Non dovremo mai dimenticarci che i profeti nella Bibbia ebraica sono fondamentali per farci crescere nella speranza. E la speranza su cosa si fonda, se non sulla fedeltà di Dio? Ed ecco, la ricerca della fedeltà di Dio da parte di chi viene oppresso, denunciato, calunniato, terrorizzato, la ricerca della fedeltà di Dio da parte di chi i nemici cercano di far cadere. Vediamo senz'altro un testo. Anche senza occhiali riuscirebbe a leggere, sorella? Brava.
Sentivo, no, è questo che devo leggere.
Prima questo, poi questo.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre.
Parli un po' più forte, per favore.
Geremia 20, 10, 13. Sentivo la calunnia di molti, terrori all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
Siamo costretti a chiudere le finestre perché
c'è fracasso.
Sì, sennò il sottofondo di questo incontro è la macchina che taglia l'erba. Allora, Geremia è una figura grandiosa. Mentre il testo più lungo di tutta la Bibbia è probabilmente, tra i profeti, probabilmente quello di Isaia, perché sono addirittura tre gli autori di quel lungo libro, lungo fino al punto di avere più di 60 capitoli, di fatto sono tre le figure che si richiamano a Isaia e alla sua spiritualità. Geremia è una figura a sé, è una figura grandiosa, è una figura potente. Di lui viene detto vir desideriorum, che tradotto vuol dire l'uomo dai grandi desideri. Geremia è veramente un uomo di Dio, Geremia vuole il bene del popolo, Geremia non si ferma davanti a niente e a nessuno. Geremia passa le pene dell'inferno, bisogna dirlo, ed ecco il brano di oggi. Il brano di oggi lo possiamo dividere in più parti. La prima è quella che esprime il desiderio dei suoi nemici che lo vogliono distrutto. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Poi è in un qualche modo il profeta, tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui e ci prenderemo la nostra vendetta. Ecco, Geremia è una figura forte, ha una personalità molto marcata, ma i suoi nemici gli sono nemici perché la sua predicazione dà loro fastidio. Ma c'è di più. La sua predicazione dà fastidio persino ai suoi amici. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Che aveva a che vedere con la misericordia di Dio questa esperienza? Prima di tutto, questa è un'esperienza da cui non siamo esonerati nessuno. Chi di noi può dire: io non ho mai avuto nemici nella mia vita? E magari nessuno di noi è stata persona di guerra, persona di violenza, eccetera. Per carità, nessuno di noi è santo, però abbiamo cercato di vivere di Dio, abbiamo cercato di fare il bene, abbiamo cercato di seguire le vie della giustizia. Ecco allora che la prima conclusione è questa: la misericordia di Dio ha piena coscienza della sofferenza dell'uomo per la cattiveria, per l'ingiustizia, per il desiderio di distruzione. La misericordia di Dio ha piena coscienza della sofferenza di cui soffre l'uomo quando qualcuno si vuole vendicare di lui. E la vendetta è una parola ambigua in questo caso, perché io desidero vendetta per qualcuno che mi ha fatto il male. Qui non è così. Il profeta non ha fatto del male a nessuno. Il profeta ha semplicemente predicato il ritorno al Signore, la speranza in Lui, la fiducia in Lui e Lui solo. E questo ha dato fastidio. Dobbiamo stare molto attenti, sapete, perché è evidente che se c'è una guerra, ci sono da una parte e dall'altra. Chi l'ha voluta, chi l'ha preparata, chi l'ha indotta, chi ha messo le premesse perché scoppiasse. Ma è altrettanto evidente che dove ci sono guerre, ci sono le vittime della guerra, gli innocenti, quelli che subiscono la violenza senza averla mai voluta né mai causata. Questa prima considerazione è importantissima, perché ci passiamo tutti, e qui cominciano i dolori. Perché è paradossale, ma se non siamo educati, non sappiamo dirci la verità davanti alla sofferenza. La sofferenza è una brutta cosa, la sofferenza può distruggere a prescindere. La sofferenza fa star male perché fa sentire colpevoli quelli che sono vittime. Qui no. Qui il profeta esprime fino in fondo la sua coscienza della violenza che gli si impone.
Cosa vuol dire, scusi, che dice, ho detto... è difficile vedere la verità nella
sua vita. Semplice.
La verità sarebbe?
Guardate qua. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Fateci caso. Sono rare le persone che riescono a dirsi verità di questo genere. Sì, sono oggetto di violenza, di ingiustizia, di menzogna. Sono vittima. È un aspetto che nel mondo di oggi non deve neppure apparire, salvo poi vendicarsi magari senza darla a vedere.
Ma c'è anche tanto sentirsi vittima quando non si è?
Quello è un altro discorso, quello è addirittura un altro discorso, però è una conseguenza di questo. Dio è colui che mi aiuta a fare verità dentro di me, per quello che sono, per quello che patisco e anche per quello che posso far patire. Io non so se eravate già in silenzio quando è esploso il caso di Paderno.
Sì.
A Paderno un giovane di 17 anni telefona ai carabinieri di notte e dice: presto venite perché ho ucciso il papà. Che ha ucciso la mamma e il fratellino. Arrivano i carabinieri, guardano la scena e la scena non torna. Facciamola breve. Lo portano in caserma, lo mettono in un qualche modo un po' con le spalle al muro e no, non è così. È che lui nel sonno prima ha ucciso il fratello, più piccolo di 11 anni, poi ha ucciso la madre, poi ha ucciso il padre. E nessuno riesce a capire. E adesso si stanno scomodando tutti i competenti, gli psichiatri, gli psicologi, i criminologi anche, no?
È una cosa vera
questa. Sì, quello che dicevano ieri.
Io non l'ho sentito.
No, ieri.
Non puoi averla sentita, sorella, era in piena preghiera, era in estasi.
Ieri accennavano giù le signore.
Sì, nell'incontro di ieri pomeriggio, le signore che non fanno silenzio come fate silenzio voi, le persone che vengono dalla parrocchia, fanno la vita normale, poi riescono a strappare quell'ora per venire ad ascoltare la parola e dicevano appunto questo, no?
Io non l'ho neanche sentito.
Quando si parlava di violenza,
ecco,
hanno accennato a questo caso che io ho capito che doveva essere una cosa recente,
sì, di
ma che non conoscevamo giorni. Perché ecco. È successo mentre
ma
era
Paderno
qua.
Quale? Quello non è Veneto?
No, no, Paderno milanese. Vicino a noi, tutto sommato.
Quando si parlava di violenza, hanno accennato a questo.
Ecco, i competenti, gli psichiatri dicono che, pensate cosa, uno psichiatra è arrivato a dire, prima di tutto questo è il segno della debolezza dei genitori, non sono più capaci a educare, a gestire i sentimenti e le pulsioni, tutti i figli, prima o poi, in certi momenti, forse non noi quando eravamo bambini, ma chi lo sa, provano pulsioni di questo tipo. Se mi levassi dai piedi i genitori non avrei tutti i disagi psicologici che mi porto addosso. Mentre invece no, i disagi psicologici che ci portiamo addosso devono essere affrontati, devono essere riconosciuti. Ci vuole qualcuno che ti voglia bene, non ti giudichi e tantomeno ti condanni, che ti aiuti a dire sì, oggi sei arrabbiato per questo motivo. Il motivo in sé può essere relativo, hai preso un brutto voto a scuola, tra l'altro te lo sei meritato perché guarda che sfilza di errori hai fatto, ma succede a tutti. Fallire in qualcosa genera dentro di noi sentimenti di grande ribellione, però bisogna riconoscerli. Peggio. Sei tornata a casa con un occhio nero perché il tuo migliore amico se l'è presa con te e vi siete messi le mani addosso. Da una parte ti senti tradito, dall'altra è ingiusto, gioco di mano, gioco di villano, si diceva un tempo, no? È ingiusto che vi siate messi le mani addosso, di più tu ti senti sconfitto perché hai un occhio rosso come un caco e oltretutto ti fa anche male. Guardiamole in faccia queste cose, guardiamo in faccia per esempio che anche la migliore amicizia se non si vigila diventa, guardate qua, tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Questo aspetto legato alla misericordia di Dio oggi non si dice più. Noi abbiamo bisogno di dirci la verità dei nostri disagi. E spesso sono disagi pesantissimi. Vi ricordate l'episodio di San Filippo Neri? a una signora che va a confessarsi e si confessa che calunnia gli altri. E Filippo non dice una parola, le dà la soluzione e la lascia andare. Qua finalmente arriva un giorno in cui le dice: ecco, a proposito, ho una cosa da chiederle. Vada a casa e torni qui con un cuscino di piume. Quella torna con il cuscino di piume e dice a Filippo Neri: e adesso che ci faccio? Dice: niente. Taglia la cucitura del cuscino e vai a spargere le piume per la città di Roma. Ed è una giornata di vento. Poi torna. Quella sempre più spiazzata va e semina piume per il vento di Roma. Torna e Filippo gli dice: e adesso valle a raccogliere. Ecco un esempio di che cos'è la misericordia. È la capacità di leggere tutte le realtà passive e attive. Qui era attiva, perché questa si confessava di essere linguacciuta e calunniatrice. E Filippo aspetta, probabilmente perché capisce che ha bisogno di conoscere meglio la persona per poterla aiutare. Finalmente arriva il giorno giusto per lui, perché c'è un gran vento. C'è un rapporto tra la verità dei nostri disagi causati da qualunque cosa e la misericordia di Dio. Perché? Ma perché è solo il bambino che si sente accolto dai suoi genitori che può tornare a casa e urlare tutta la sua rabbia per quello che gli è successo. Badate bene, quando eravamo bambini questo era già molto più difficile, perché voi femmine era molto più difficile, per noi maschi non era raro suonarci come tamburi. Dovevamo però stare attenti a due cose: prima, non tornare a casa segnati, cioè con i segni delle botte ricevute e date, e secondo, dovevamo stare zitti, perché sennò pigliavamo un castigo in più. Era una educazione fondata sul principio di autorità che si imponeva. Ci insegnava a non litigare? Qualche volta sì, spesso no. Insegnava molto di più ad arrangiarci. Non è la misericordia di Dio. Mi direte: ma ti permetti una critica di questo genere all'educazione ricevuta? Ma non ho il minimo dubbio. Dobbiamo tenere presente che tutti noi siamo stati educati sul principio di autorità, era quello il fondamento, e secondo, sul diritto alla correzione, che era talvolta durissimo. I genitori non è che scherzassero, ma non c'erano solo i genitori. Io mi ricordo una maestra che usava una bacchetta sulle mani che faceva vedere le stelle del firmamento. Era un cammino educativo, era una proposta educativa, non è certo quella della misericordia di Dio. E dirò di più: oggi, mancando figure significative nel servizio educativo, cosa succede? Che i ragazzi sono abbandonati a se stessi, maschi e femmine, non crediamo che sia diverso, ovviamente, la femmina, anzi no, certamente la femmina ha altri modi di esprimersi, però non ne ha minori, perché c'è il bullismo anche tra ragazze. Che cos'è il bullismo se non un tentativo di smaltire le rabbie? Voi sapete che il bullo normalmente è un insicuro violento. Verrebbe da dire: come si fa a mettere insieme insicurezza e violenza? E come che si mette? Vedete come il discorso... Ma dirò di più: quanto è difficile, soprattutto col passare degli anni, trovare persone sincere, cioè capaci di vedere ancora i rapporti per quello che sono. Ovviamente non devo far nomi, perché se faccio nomi sono dolori e poi non è mio compito e sarebbero solo giudizi. Ma chi di voi non conosce persone anziane con le quali praticamente ti tocca camminare sempre sulle uova e sai che 9 su 10 le uova le rompi? Il vero motivo sta qui. È la misericordia di Dio che mi permette, per esempio, di accettare che passano gli anni, le mie forze diminuiscono. Chi non è ben educato se ne approfitterà, ma tu non mi abbandoni. Ed ecco allora il versetto 11. Perché se fate caso i versetti sono pochissimi qui, non sono neanche 5 versetti. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Sottinteso, data dal Signore ai miei nemici. Noi facciamo presto a dire: ma Gesù perdona. Calma, 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 calma. Prima di tutto abbiamo bisogno di sentirci difesi. Abbiamo bisogno di essere riconosciuti per le nostre sofferenze. Abbiamo bisogno della verità, della giustizia e dell'ingiustizia. Sentite questa frase: ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, che mi difende. Per questo i miei persecutori vacilleranno, non potranno prevalere. Mi fido di te, Signore. Guardate che sono meccanismi, ecco perché la Bibbia è un libro, è uno dei grandi libri dell'umanità. Ricordiamoci la Bibbia sia ebraica che cristiana, ricordiamoci il Corano, ricordiamoci la Bhagavad Gita orientale. Sono testi pieni di valori, difficili magari da recepire perché sono valori difficili e sono espressi secondo contesti che non sono i nostri. Questo è molto vicino a noi. Arrossiranno perché non avranno successo. Traduciamo: tu non permetterai che loro vincano. Anzi, sarà per loro una vergogna eterna e incancellabile. Per la misericordia di Dio, perché Dio non è il tipo: ma sì, dai, Dio perdona tutti, non c'è l'inferno. Bisogna stare molto attenti, È molto probabile che all'inferno non ci sia nessuno, ma non è certo che comportarsi in un modo malvagio voglia dire fare la vita migliore. È certo che la malvagità fa soffrire altri, ma è altrettanto certo che la malvagità distrugge te stesso se la pratichi. Perché? Perché Dio, che è misericordioso, l'ho già detto ieri e lo ripeterò probabilmente tutti i giorni, non è un mollaccione, non è il tipo per cui va tutto bene per lui. Dio veramente è a difesa del debole, che confida in lui. Ecco allora che il debole avrà la forza della verità. Ieri parlavamo della forza della non violenza, no? Si fonda sulla misericordia di Dio. Vi ricordate Gesù, al soldato che per farsi bello davanti al sommo sacerdote gli molla un mal rovescio? E ricordiamoci che i mal rovesci fanno più male della sberla di qua, perché qui becchi
le ossa.
E se ho sbagliato dimmi dove ho sbagliato, ma se non ho sbagliato perché mi percuoti? Guardate che fiducia in Dio, che senso della misericordia di Dio. Tu sei per me che sono misero, e allora io non mi difenderò, perché sei tu la mia difesa. Ed ecco l'ultima parte: Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Notate, la vendetta non mia, tua. Tu vuoi la giustizia. C'è un aspetto di giustizia nella misericordia che noi oggi, per grande superficialità, e quando intendo noi intendo soprattutto chi annuncia la parola, stiamo sottacendo. Non perché non riusciamo ad intervenire in modo efficace contro le due guerre che più ci toccano da vicino, teniamo presente che ce ne sono altre 55 sul pianeta, così, tanto perché sia chiaro. Dobbiamo dire che va tutto bene. No, dobbiamo pregare per le vittime della guerra e dobbiamo pregare per i malvagi che praticano violenza, fossero anche, come spesso succede, i capi delle nazioni che mandano altri a morire. Non vanno loro, quante volte ho sentito dire che per un politico è sempre un fascino far scoppiare una guerra, per un militare no, perché un militare sa che cos'è la guerra. Poi certo, se ce lo mandi diventa crudele fino ad essere un aguzzino, però possa io vedere la tua vendetta su di loro, perché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Ed ecco che il quadro si completa. Ti do lode, Signore, perché confido e spero in te. Non è un caso, me lo diceva una di voi ieri, il tema, io lo sapevo ma me l'ero già belle dimenticato, il che dice tante cose, eh? Il tema del prossimo anno santo sarà la speranza. La speranza in cosa? Beh, prima di tutto perché io possa vedere che ho affidato a te la mia causa e che tu mi vendichi, se volete un po' più il linguaggio di Gesù, perché Gesù è un po' più purificato dello stesso profeta Isaia, che pure è un uomo grande. Gesù dirà la giustizia di Dio. Però neppure la venuta di Gesù riuscirà ad abolire le guerre tra bene e male di cui è piena l'Apocalisse. Capite quanto abbiamo bisogno? Prima di tutto di scoprire la misericordia di Dio, poi di imparare a dirci la verità quando soffriamo per l'ingiustizia o per il disagio di qualunque tipo. Qui è un'ingiustizia grave, perché c'è veramente il desiderio di vedere la caduta del profeta. Il secondo aspetto, ascoltare la parola per scoprire la fedeltà di Dio che è al mio fianco. Ed è al mio fianco come colui che genererà giustizia per me. Dobbiamo, sapete, stare attenti, perché in un mondo come quello di oggi queste cose non ce le possiamo più dire. Ed è un disastro. Caso analogo, questo probabilmente ve lo ricorderete, perché è successo un mese fa, l'hanno scoperto dopo un mese, il giovane di 31 anni, italiano di seconda generazione, perché i suoi sono del Mali, sono morti, credo. No, il papà è morto, la mamma c'è ancora. La mamma e la sorella più di una volta lo hanno denunciato ai carabinieri per la violenza. Ultimamente praticamente viveva da solo. E i suoi maledetti fantasmi lo portano una notte, quattro coltelli in tasca, quattro sono un po' tanti. Sentivo il bisogno di far fuori qualcuno. E trova perché prima ci prova con due marocchini, solo che sono insieme, e non deve essere un uomo di grande coraggio, soprattutto deve essere un uomo con un po' di senso pratico, dice no, sono due contro di me, potrebbe finire male per me. Finalmente trova la ragazza da sola, le va dietro e dice ti chiedo scusa per quello che ti sto per fare, e la sgozza. Gli chiedono ma avevi delle ragioni? Dice no, la conoscevo neppure. Questa è la violenza che muove il mondo. Dobbiamo stare attenti, perché tutto questo c'è. Geremia è questa grandissima figura. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani del malfattore. Quanto ci sentiamo liberati? Lo sapete che la maggior parte di noi, me per primo, adesso ha finito, mi sento come uno che urla, peggio che se avesse perso la pazienza. Vabbè, quante volte non riusciamo a dirci la verità di quello che soffriamo? Perché dobbiamo stare molto attenti. Avere la pazienza di Giobbe non vuol dire non soffrire, o peggio ancora non riconoscere che si stia soffrendo. Qui c'è tutto un cammino di vita, e dato che, come diceva quel grande attore italiano, abbiamo un grande avvenire dietro alle spalle, perché ormai è già passato, e abbiamo davanti il tempo che Dio nella sua bontà ci vorrà donare, tenete presente che alle spalle abbiamo tutta la nostra vita. Rileggere la nostra vita alla luce di questo passo è quanto di più valido possiamo fare. Che questa mattinata sia per questo.